Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata, la 296esima a inizio. Oggi sostituisce Flaminia Naro, un amico anche di Flaminia, Giovanni di Carpegna Falconieri, un maestro, un incisore, un pittore, una persona che porta la poesia all'interno del cuore attraverso la mano. Tu lavori molto, vero, attraverso la tua mano?
Ah beh, è il mio principale strumento di lavoro, insomma.
La tua spada?
Eh sì, la mano e la mente.
E la carta, sulla quale noi torniamo a parlare con una cara amica appena tornata dalla Costa d'Avorio, Cristina Toffolo De Piante, una casa editrice che nasce attraverso un amore, potrei dire quasi eccessivo, quasi maniacale, nei confronti della carta, della sua pastosità tattile, come si usa dire, della mano della carta. E la mano della carta come la considera Cristina, appena tornata dall'Africa?
Grazie, buongiorno a tutti. Beh, mi hai descritto bene, in effetti io sono una supportatrice della carta in quanto oggetto di veicolo, no? Di tutto quello che sono le informazioni, ma non solo informazioni, ma anche disegni in generale.
Odori, l'odore della carta. Anche,
l'odore, no? il manufatto in se stesso, l'artista che la compone, no? Le cartiere italiane e europee.
Siamo il quarto produttore europeo di carta, quindi non siamo poi così indietro.
Tra l'altro, ecco,
di grande qualità, una storia
antica, no? Le cartiere italiane poi sono state superate dalle tedesche e dalle olandesi, però diciamo che sono stati anche gli inventori delle macchine per la carta.
come no, e vederla fare è un qualcosa di magico, soprattutto gli artigiani che spalmano un po' come se fosse una crema questo pastone su questi telai, e poi invece di uscire fuori una crepe succulenta abbiamo questo foglio da mangiare con gli occhi invece che con la bocca. Una risposta ai nostri ascoltatori che ci chiedono chi era lo scrittore misterioso della scorsa puntata era Carlo Del Croix, e il suo testo più famoso ha vinto il premio Viareggio tanti anni fa ed era legato alla parola, la parola come arma, come strumento anche decisivo, e quindi nel 33 o 36, adesso non ricordo bene, ma insomma Carlo Del Croix fece parlare di sé. Uomo senza braccia e cieco, scrisse decine di libri. Quindi a chi vuole la morte perché paralizzato, noi rispondiamo che si può rispondere scrivendo libri anche solo con la bocca, senza braccia e ciechi. Ma veniamo a un brano prima di continuare, ricordando un amico che è scomparso qualche giorno fa, Enzo Carella, un autore molto caro, un altro nostro autore, parliamo di Adriano Angelini Sud. Cosa ti ricorda Pasquale Panella, una binata come Lucio Battisti con Enzo Carella?
Sì, tra l'altro Enzo Carella fu appunto segnalato proprio nel 78, quando uscì il suo primo album, perché Lucio Battisti appunto lo individuò come un potenziale artista, suo erede in un certo senso, e probabilmente da lì nasce l'amore di Lucio Battisti per i testi di Pasquale Panella, perché i testi di Panella per Enzo Carella erano veramente deliziosi nella loro semplicità e nella loro poesia, diciamo, astratta.
Tentami, toccami con l'alito, fammi un cambio in più, dolce tu per tu, rubami con le trecce, allacciami, c'è più smania in noi che dall'ora in poi. Tienimi tra le mani e l'anima, fammi un male tenero, fantasiosa e barbara. Offrimi mano, ti tocco piano piano.
Cristina, torniamo alla tua casa editrice a De Piante. Quest'anno hai debuttato con un inedito di Montale, stai preparando delle nuove uscite, ma soprattutto sarai presente al Salone del Libro di Milano, al nuovo Tempo di Libri, che ci sarà appunto alla fiera
ad aprile
dal 19 al 23. Cosa stai preparando? Che sorprese ci porterai a Rho?
Allora, ero un po' indecisa perché in effetti con un solo libro era un po' imbarazzante presentarsi in fiera e quindi abbiamo fatto un po' uno sforzo e quindi porteremo altri due libri a parte il Montale, che sono uno, un libro su Piero Chiara che descrive un viaggio con Ezra Pound, e l'altro è un inedito, un testo diciamo ripreso da un pezzo di giornale degli anni 70 di Fruttiero e Lucentini.
La magica coppia di giallisti.
Esatto, e quindi vabbè, non voglio anticiparvi, però sono due bei libri.
Squisitezze, squisitezze le cornie, direi.
noi siamo sempre alla ricerca un po', no, della differenza. La cosa bella è che saranno accompagnati i due libri con le solite copertine di autore.
Ecco.
E quindi, come sempre, il libro gioiello.
Giovanni, siamo pronti. Noi abbiamo un maestro, un incisore, Giovanni di Carpegna Falconieri, che verrà a trovarci in fiera e magari ti farà vedere le sue incisioni, che sono state premiatissime.
Ma sarebbe bello.
Ma grazie. Troppo buoni.
No, principe
Fantozzi.
Assolutamente, non siamo mai troppo. Ma possiamo definire la Cristina un po' un'antesignana anche, del coraggio di buttare il cuore oltre il confine del digitale, perché potresti benissimo scegliere altre strade, hai scelto quella più
quella tradizionale,
esatto, senza passare a semplificazioni, queste case editrici che fanno solo ebook, come le vedi?
Io?
Non puoi parlare.
Stai facendo la domanda a me?
Sì.
Ok, allora, io sono sempre stata contro i libri online, gli ebook, i file, diciamo, multimediali, perché per me il piacere della lettura, cioè il piacere di possedere il libro è forse maggiore di quello della lettura. Io spesso ho dei libri che non apro nemmeno, ma solo per possederli, per toccare la carta. Il libro va amato. Sporcato con la tazza del caffè, va in spiaggia, va unto con la crema da sole e va sbirciato, no? Quando sei su un aereo, quello di fianco che legge un libro cartaceo va sbirciato per vedere come lo legge, come segna le pagine.
Ultimamente stavo in aereo con un giapponese e mi ha incuriosito vedere questo signore che leggeva in modo totalmente diverso anche dai musulmani, perché è dall'alto verso il basso, è vero, da sinistra verso voglio dire da destra verso sinistra, ma è anche dall'alto verso il basso, non è immediatamente come per la scrittura araba da destra verso sinistra, ma anche da destra verso sinistra, ma prima dall'alto verso il basso, quindi curiosando nel mondo.
Ma poi ognuno ha le sue fobie, no?
Ma sì, qual è la tua?
No, le mie il libro deve essere sporcato, vissuto.
Mamma mia, mi piace.
Ho fatto le orecchie, ho bagnato con l'unghia il pezzo.
Sottolinei, brava, sottolinei quindi.
A volte se non ho la matita incido con l'unghia.
Di che segno sei?
E forse vedere invece altra gente che addirittura compra il libro e lo ricopre con la carta del giornale per paura di sporcare la copertina. Quindi ognuno ha le sue fobie, però l'importante è avere in mano questo oggetto.
Un oggetto che è anche un piccolo sacrario, no? Possiamo definirlo tale?
Sì, decisamente, perché poi tutto rimane custodito in una maniera maniacale, no? In una libreria, cioè persone non si separano mai, no? Dai libri. E quindi se li tengono, se li trasportano per tutta la vita.
Luigi Mascheroni è sempre con te?
Sì, Luigi e Angelo. Proprio oggi ci siamo trovati, abbiamo fatto una riunione per l'impaginare.
Vorrei essere una moschina per spiare, chissà che vi siete detti.
Noi principalmente siamo tre amici da sempre, quindi le nostre riunioni sono abbastanza o a casa mia, davanti a tazze di caffè.
Segno Ariete, o mi sbaglio?
Io?
Eh.
No, sono gemelli.
Ah, per bacco. Senti, su questo gemelli che ci siamo trovati, stelle gemelle, ti salutiamo e ti lasciamo con un brano sempre del grande Enzo Carella, Malamore.
Ti ringrazio molto e spero di vederti a Milano.
Certo.
No, in
cielo verrai. C'è lo stand. Ciao, cara.
Ciao, grazie. Ciao, ciao.
Bentornati con Carta Vetrata, ci colleghiamo una seconda volta con Cecilia Migliozzi nel suo atelier di calze elastiche, busti, articoli sanitari, protesi mammarie, convenzioni ASL e INAIL, in quella storica strada che tutti noi amiamo tantissimo di Roma, la via Tomacelli. Da non confondere con due macelli, perché a Roma ci sono queste omonimie e simbologie curiose vicine che si sfiorano come piazza Cavour e via Cavour, che neanche si toccano. Ma invece noi vogliamo toccare un po' di argomenti con Cecilia Migliozzi, che appunto dal 1904 rappresenta degnamente una bottega storica romana. Come stai, Cecilia?
Bene, buongiorno.
Ci avevi promesso che ci venivi a trovare in studio, ma insomma siamo in attesa. Forse martedì prossimo verrai?
Bene, ci proviamo. Sì.
Ci proviamo. Com'è oggi la giornata al negozio? C'è tanta gente oppure no?
Come al solito, qui nel centro la vita freme.
E quanti sono invece gli abitué, nel senso le signore o i signori, insomma, le famiglie che da decenni, potremmo dire, sono vostri clienti?
Sono diverse, questa è una cosa molto carina, perché come noi ci siamo avvicendati nella guida di questo posto, ci sono anche tante famiglie che l'hanno frequentato per generazioni, quindi abbiamo le nipoti delle nonne che venivano magari 30-40 anni fa, e questa è una cosa carina di continuità nostra, ma anche delle persone che vengono qui.
L'identità di Roma è stata messa sotto accusa, dicendo che siamo una città che ha poca identità e che in qualche modo è talmente confusa da essere considerata ingovernabile. Ecco, un po' di orgoglio romano, magari ne parliamo fra pochissimo, dopo aver sentito qualche nota di un brano al quale sono particolarmente legato, di Stefano Rosso, Una storia disonesta. Fra pochissimo.
Si discuteva sui problemi dello Stato, stando a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così: che bello, due amici, una chitarra, lo spinello e una ragazza giusta
che... Cecilia, abbiamo con noi il maestro, l'incisore, il pittore Giovanni di Carpegna Falconieri, che avrebbe piacere di confrontarti con te, da romano a romana, su un argomento che è quello al quale abbiamo dedicato questo nostro collegamento con te, sull'identità ferita della nostra città.
Allora, parlando appunto dell'identità della Roma storica, in quanto delle botteghe e delle varie arti e mestieri che da sempre
davano anche il nome alla strada, no? In particolare tu eri molto legato in via dei Cappellari.
Sì, tra via dei Cappellari, Giubbonari, Sediari, Castari.
Erano tutti monoprodotto.
Sì, erano strade proprio.
Facevano le selle, facevano le corde, appunto.
Certo, sono proprio le strade, appunto, come posso dire,
delle congreghe,
delle congregazioni degli arti e dei mestieri, come proprio da sempre. Poi,
che poi furono riprese nelle corporazioni, ma questa è un'altra storia. Cosa ne pensi, Cecilia?
Lanari.
Tu faresti di nuovo ripartire questi monoprodotti per rendere Roma più tipica?
Roma più, scusami.
Tipica. Roma più tipica.
Sì, senza pensare alle corporazioni, che insomma mi sembra una cosa affascinante ma passata. Però un'attenzione maggiore forse alle botteghe storiche, ai negozi tipici o a tutte le diciamo quelle realtà particolari che rendono particolare il volto di una città.
Quindi basta venditori di patatine, di dolciumi o di qualsiasi cosa da mangiare, o solo di vestiti tutti uguali tra di loro, e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. E ti salutiamo sulle note sempre dell'amico Stefano Rosso, che salutiamo dove sarà, con Allora senti cosa fo.
Cielo grigio, cielo blu, ma intanto tu dove sei tu? E se va avanti così, io m'ammazzo giovedì. Tutto il giorno sto così, pensando a quando tornerai, e la speranza è sempre lì, e tu chissà dove sarai. E mentre un uomo prega, tu adesso dimmi con chi stai, ma te che te ne frega di tutto il male che mi fai. E allora senti cosa fo, soddisfazione non ti do, divento qualunquista, anarchico o radicale. Quando è carnevale il travestito fa
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, continuiamo questa prima mezz'ora a chiacchierare insieme con Giovanni di Carpegna Falconieri, il nostro maestro, il nostro amico, incisore, pittore, curioso di culture lontane come quelle degli indiani, degli indigeni degli Stati Uniti, dove poi ci dirai qualcosa, una sorpresa, ma non svegliamo troppe cose. Che ne dici della parola fondino? Cosa ti ricorda?
Ma fondino, la prima cosa che mi può venire in mente è proprio una tecnica di stampa che è appunto un fondino che nel momento in cui nella calcografia si stampa l'impressione che rimane d'inchiostro, nello stesso momento invece di stampare direttamente sulla carta si stampa su un fondino che di solito è di un colore chiaro giallo, di una carta quasi trasparente.
E poi va buttato questo, oppure rimane?
No, assolutamente, è una cosa che è molto raffinata.
È una carta paglia, potremmo definirla così, qualcosa del genere?
È una carta molto pregiata, anticamente si usava proprio una carta cinese addirittura.
Ah, ecco, quindi qualcosa.
Che poi sono stati loro che hanno inventato entrambi i metodi, sia la carta che la stampa.
Usandola in modo diverso anche da noi, per gli aquiloni, per tante cose incredibili, ma non per il libro, perché il libro l'abbiamo inventato noi, perché il passaggio dai rotoli ai fogli piegati e cuciti fra di loro, quindi la legatoria, è made in Italy, diciamo, è un nostro brevetto.
Sì, però il carattere mobile no.
Germany. Deutschland.
No, cinese.
Anche lì?
Il carattere mobile viene dalla Cina, no?
Forse la macchina tipografica, però no, quello no. I timbri cinesi, certo, per risolvere il problema.
No, proprio il carattere mobile è cinese. Il cinese poi viene a Gutenberg in Germania e poi in breve tempo passa subito
a Venezia.
A Venezia e subito a Roma, passando da Subiaco. Questa è la stampa, io per quello sono appassionatissimo.
Esattamente, insomma. Infatti c'è una festa del libro a Subiaco, che quando ci sarà poi ne parleremo. Ma oggi abbiamo contattato in Umbria un'associazione che appunto si chiama Il Fondo, ma non c'entra nulla con la tua definizione, che organizza fra pochissimo, insomma a fine mese, il 30 marzo fino alla domenica successiva, al 2 aprile, una iniziativa che incomincia a essere un po' un'abitudine. Parliamo di appunto l'associazione, il fondino è calibro, calibro come il calibro delle pistole, ma in questo caso non spara nulla se non libri. Abbiamo contattato, raggiunto telefonicamente a Città di Castello il suo presidente, il suo organizzatore, una delle parti più rappresentative dell'associazione. Parliamo di Saverio Verini. Salutiamo anche Sara Polverini, che è stata con noi l'anno scorso, e gli chiediamo brevemente cosa rappresenta Calibro Festival, questa appunto manifestazione, in un'Umbria che ha perduto Umbria Libri, o perlomeno l'ha un po' smarrita, perché Perugia, sappiamo, sta vivendo dei momenti di difficoltà per l'organizzazione di quella splendida iniziativa che, sulla scia anche di Umbria Festival Jazz, quella iniziativa ormai cinquantennale quasi della musica amata da Renzo Arbore e non solo, ecco, ha avuto delle difficoltà. Cosa invece sta creando Città di Castello? Una buona alternativa a Perugia?
Sì, buongiorno e grazie per l'ospitalità nella nostra trasmissione. E dunque, Calibro, che quest'anno arriva alla quinta edizione, nasce dalla volontà degli organizzatori, appunto, e dei membri dell'associazione culturale Il Fondino, che 2 anni fa abbiamo peraltro festeggiato il decennale dell'associazione, che abbiamo fondato quando avevamo veramente poco più di, o poco meno in alcuni casi, di 20 anni. E l'idea era quella di portare nella nostra città, che è Città di Castello, nel nord dell'Umbria, una serie di autori e di esperienze legate al libro, alla lettura, e che in qualche modo potessero entrare in contatto con la nostra città, il nostro contesto, e in qualche modo riportare il dibattito sulla lettura, sul leggere e sui libri al centro dell'attenzione.
Possiamo dire che Città di Castello è invece la capitale delle tipografie italiane. Possiamo rappresentare Città di Castello come la sede del distretto industriale. Ma torniamo appunto al nostro amico Saverio Verini per svelare qualche data all'interno del calendario che vuoi raccontare ai nostri ascoltatori.
Sì, diciamo che il programma quest'anno, un po' come nelle altre edizioni, è piuttosto, insomma, vasto e ricco. E, oltre ai tradizionali, diciamo così, incontri con gli autori, prevediamo anche altre diciamo, iniziative, altri interventi che hanno la finalità di in qualche modo far percepire la vitalità della lettura e della poesia, cercando anche di estenderla, per esempio, al contesto urbano, oppure rendendo in qualche modo performativo il momento della condivisione della lettura. Penso per esempio all'iniziativa Blackout Poetry, che è un laboratorio di, chiamiamolo così, manipolazione poetica, tenuto dall'artista Marco Nicotra, che durante le giornate di svolgimento del festival terrà appunto un laboratorio aperto al pubblico, nel quale le persone potranno selezionare, isolare o cancellare, un po' alla maniera di Emilio Isgro, delle parti di testi di libri, e componendo così poi a loro volta degli altri testi che hanno una natura diversa, magari una natura poetica.
Ma veniamo a un altro appuntamento che voglio segnalare con un personaggio che amo molto, che è Giorgio Vasta, che lo stesso giorno, venerdì 31, insieme con Daniele Rielli, parlerà di reportage, quindi di girare il mondo on the road, un po' camminando piede a piede insieme in una scoperta nella Sala degli Specchi del Circolo degli Illuminati, che immagino sia l'antica Accademia degli Illuminati Umbra.
Sì, è uno spazio molto, insomma, bello e suggestivo, e appunto Giorgio Vasta e Daniele Rielli si soffermeranno su quello che si può definire un po' in qualche modo il genere del reportage narrativo. Entrambi gli autori sono degli importanti, hanno contribuito, insomma, a realizzare importanti opere su questo tema, su questo ambito. Per esempio Giorgio Vasta, il suo ultimo lavoro, che si titola Absolutely Nothing, appunto storie e sparizione nei deserti, che è un libro accompagnato da fotografie e racconta in qualche modo il viaggio che Vasta ha tenuto tra California, Arizona, Nevada e altri stati appunto americani.
Maestro.
E quindi
voleva intervenire anche un attimo il maestro Carpegna, sì? Una curiosità.
Ah, no, continuate riguardo al deserto. No, continui ecco.
No, appunto, dicevo, e quindi Basta ha appunto realizzato questo libro che è a metà strada, no, tra un reportage narrativo e in qualche modo un'autobiografia. E poi abbiamo un altro autore al quale teniamo molto, che ultimamente è veramente, no, al centro dell'attenzione, come Paolo Cognetti, autore recentemente delle Otto Montagne, che insomma è stato un caso ed è tuttora un caso editoriale. Ma avremo, per esempio, dico quasi come curiosità, un incontro dedicato a Topolino.
Diamo le date, però, diamo le date. Cognetti quando ci sarà?
Allora, Cognetti sarà con noi il giovedì 30 marzo.
Quindi in apertura.
Alle 21:15, sì, al Teatro degli Illuminati.
Bene, bene, bene. Sempre gli Illuminati, quindi sarà un po' la sede principale di tutti gli incontri. Vedo che anche il domenica,
sì,
il giorno in cui
vari,
si chiude, ci
incontri.
Sarà Marco Rossari con Matteo Bianchini a giocare un po' sul bibliopatologo. Tu sai che lui ha pubblicato con me il piccolo dizionario delle malattie letterarie, quindi è un po' uno che
sì, sì.
si occupa delle patologie della lettura e della scrittura del libro.
Sì,
e insieme
al quale
a Nemesio.
Parte anche Guido Vitiello, tra l'altro.
Assolutamente, che è appunto il bibliopatologo per antonomasia.
Esatto.
A cura di Fuko Playing Books. Fuko, credo, immagino qualcosa col Giappone, quindi Fukuyama.
Sì, qualcosa. Fuko è un duo di musicisti che accompagnerà appunto sempre per dare un carattere in qualche modo performativo e dinamico.
E così si chiude, quindi praticamente questo è l'ultimo appuntamento e domenica 2 ci si dà appuntamento al 2018, quindi speriamo che diventerà un'abitudine.
Speriamo di sì.
Voi
sì, sì, sì.
Avete
ormai sono 5 anni che
avete stabilizzato, quindi dopo il quinto si passa al sesto, non c'è più il dubbio del continuare o meno, siete ingarellati, il primo lustro è stato doppiato, quindi tanti auguri alla vostra iniziativa. Ricordiamo Calibro Festival 2017, quinta edizione, partiamo il giorno 30 marzo, giovedì, per finire domenica 2 aprile. Vi diamo appuntamento a tutti voi lì in loco, ma anche poi per parlarne magari dopo la chiusura, il sabato successivo, per dirci com'è andata. Ci piacerebbe tirare un po' le somme insieme, ci dà questa possibilità Saverio?
Molto volentieri.
Alla prossima allora.
Grazie, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa seconda mezz'ora sta iniziando e inizia con un ospite che torna a trovarci dopo un po' di tempo, ci sei mancata, Benedetta Pallavidino, che da Alessandria ci recensisce i film ai quali siamo più incuriositi, dalle sue trame, dalle sue messe in scena, dalle sue rappresentazioni, ma è d'obbligo, ormai hanno parlato tutti, parlare anche di quello che è successo nella notte degli Oscar. Una tua battuta veloce sul misunderstanding o sul mistake, come vogliamo dirlo? L'errore.
Certo, ciao, buongiorno. Allora, se ne è parlato tanto e non sapremo mai qual è la verità. È stato un errore, è stato uno scherzo preparato ad arte per alzare l'audience, per concludere in bellezza, visto che insomma gli americani hanno queste trovate che loro ritengono geniali, io ritengo di cattivo gusto.
Torta in faccia,
sì. Quindi non sapremo veramente qual è stata. Secondo me è stato un gesto di cattivo gusto e anche abbastanza goffo e pacchiano,
soprattutto per chi ha pensato o è stato illuso di aver vinto e poi
di aver vinto, ovvero La Land,
che noi amiamo molto, insomma, in particolare lo ama Adriano Angelini, che è qui con noi. Adriano Angelini Sud, che salutiamo. Ciao Adriano.
Buongiorno a tutti. Sì, no, io sono contento che ha vinto. Allora, dobbiamo dire che io sono contentissimo che ha vinto Moonlight, per il semplice motivo, come dicevo prima, che finalmente
fuori onda, diciamo,
sì, fuori onda, anche la comunità afroamericana si è resa conto che ci sono i gay nella sua comunità e che vanno tutelati. Io applaudo a questa iniziativa, a questo film che è molto bello e che quindi consiglio di andare a vedere. Però è chiaro che è una trovata ad arte, un po' così.
Veniamo invece al film e al libro, poi ne parleremo anche con Adriano, che in qualche modo possiamo dire lo ha un po' ispirato, anche se non è assolutamente autorizzata l'ispirazione, che è Jackie, che ha avuto un risultato, ahimè, molto scarso. Parliamo di Natalie Portman, che interpreta con molto trasporto questa donna da lei molto lontana, potremmo definire quasi uno sforzo attoriale mastodontico, perché veramente non si somigliano e nemmeno nella vita privata hanno nulla a che vedere, ma proprio l'attore questo deve fare.
È questo che deve fare.
E Pablo Larraín, o Larraín che dir si voglia, che ha voluto concentrarsi su una donna che noi amiamo tantissimo, vero Adriano?
Sì, domando a Benedetta, perché concentrare la vita di Jackie in 3 giorni, che poi sono i 3 giorni, cioè secondo te, lo chiedo, poi è chiaro che
certo,
che sono quelli più delicati appunto della sua vita, che sono quelli dopo la morte di JFK,
con l'abito sporco di sangue e di cervello.
Sì, ma guarda, io credo che ci sia stato in realtà, sia stato un gioco molto furbo quello di Larraín, ovvero scegliere il genere biopic, ovvero insomma la biografia, che è un genere inflazionato negli ultimi anni e ha avuto anche delle esperienze molto deludenti, no? E in realtà mettere insieme un film che non è un biopic, ma è il racconto della storia dal punto di vista di Jackie, che è molto più interessante del fermarsi sul io ritraggo un personaggio storico di questa portata, rappresentando 3 giorni, 5 giorni, insomma, della sua vita. No, questo non è un biopic, questo è raccontare la storia da un punto di vista, che è tutta un'altra cosa. E lo scherzo è appunto chiamare il film Jackie, quindi l'aspettativa è io mi vedo raccontare la vita di Jackie Kennedy, assolutamente non è questo.
Allora, Benedetta, concludendo, il tuo giudizio su questo film?
Allora, io credo che sia un film realizzato con molta cura e con molta attenzione al particolare e insomma, appunto, Larraín ci porta continuamente un'immagine ossessiva del primo piano di Jackie, di quello che fa Jackie, segue Jackie alla Casa Bianca, in queste stanze così ricche ma anche così anonime in un certo senso, no? Perché ognuno aggiunge qualcosa ma non è di nessuno la Casa Bianca. E segue questo personaggio e ci porta ad indagare quello che è la sua duplicità, se non la sua tridimensionalità, perché la Jackie di Larraín ha 3 aspetti: la donna pubblica, la donna privata e la donna che invece il mondo vuole vedere, che è quella che viene ripresa durante il tour della Casa Bianca.
Benedetta, io ho un particolare, nel senso, lei subito dopo la morte di JFK e proprio nei giorni successivi, non so se in quei 3 ma comunque in quella settimana, lei fece un atto molto forte, cioè contattò un suo amico psicologo e volle che i suoi figli appunto lo incontrassero per parlare, per cercare di capire come potevano reagire a quello che era successo. E io il film non l'ho ancora visto e lo vedrò adesso, diciamo, in settimana. Però secondo me ci sono questi aspetti più psicologici, per esempio nel rapporto con i figli?
Assolutamente, secondo me viene fuori un tentativo di protezione da parte di Jackie e allo stesso tempo anche quello di esposizione, no? Invece dei figli a tutto questo questa enorme macchina che poi è appunto l'elaborazione del lutto, ma anche la preparazione del funerale in pompa magna di Kennedy. E da un certo punto di vista lei li vuole proteggere, viene fuori, dall'altro lato li vuole sovraesporre, quindi secondo me è un aspetto che viene toccato e quindi questo rapporto con i figli è sicuramente importante. Non viene appunto menzionata questa cosa che tu hai aggiunto, no, del contatto con lo psicologo, psicoterapeuta.
Sarebbe anche mostrato molto delicato, quindi è ovvio che probabilmente il regista ha evitato.
I rapporti con la famiglia, noi abbiamo parlato con l'unica figlia ancora in vita, come sono stati? Si sa qualche retroscena sul loro rapporto, se sono stati accettati questi ritratti oppure no?
Ma su come la figlia può aver insomma percepito questo film, io non so assolutamente niente, non credo ci sia stata neanche una vera e propria dichiarazione. Non so se invece hai aggiunto qualcos'altro.
No, non credo. Loro sono sempre stati molto discreti, quindi credo che non credo che la figlia aggiungerà molto, insomma.
Esatto.
Bene, ringraziamo ancora tantissimo Benedetta Pallavidino e
grazie a
ti
voi.
Diamo appuntamento a quando vorrai continuare a
rapportarti
con noi attraverso i film e i libri. Ciao.
Ciao, grazie. Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a grande richiesta a Pierluca Pucci Pop. gruppi. La settimana scorsa non ho potuto intervistarti, noi ci diamo del tu perché siamo amici da tanti anni, tramite il comune amicissimo Alexandre Tessier, che salutiamo, collega al CONI, e si occupa di politica, insomma, persona di grande livello, e Pierluca in qualche modo ci siamo voluti bene.
Senz'altro.
E questi tuoi romanzi, questo in particolare, I giorni del martello, che hai presentato la volta scorsa, rientrano un po' in una filiera che è quella di osservare la realtà con l'occhio disincantato ma anche fantasioso, come dire, se le cose fossero andate in un altro modo. Esatto. Perché altri tuoi due libri hanno anche questa caratteristica, quella di guardare la realtà con un occhio di un giornalista acuto come sei e verificarne le possibili sliding doors.
Esatto, di questo si tratta, la biforcazione del destino, come nelle sliding doors, però qui a livello storico. Le cosiddette ucronie, e cioè altro tempo, il tempo che non è mai stato. Noi conosciamo la nostra storia, ma ci sono i cosiddetti punti di divergenza, che in genere nella storia sono battaglie, trattati, sono momenti epocali. Ad esempio, i tedeschi avessero vinto la prima guerra mondiale. Dove saremmo? Secondo lo storico Niall Ferguson, saremmo in un'Unione Europea, perché gli obiettivi di guerra economici del Kaiser erano mercato unico, moneta unica e banca centrale europea, quindi in fondo non
cambiava
molto.
Da grandi mercanti quali sono i tedeschi.
Esattamente, da veri professionisti. Nel mio libro il mio protagonista gli arriva in mano un congegno e permette
di ricordiamo saltare un po' la trama, ecco, esatto. Ucronica, quindi c'è una macchina del tempo che
non è temporale,
non è temporale,
c'è unità di tempo e luogo, non
solo un altro parallelo,
esatto, se un per mondo esempio parallelo. Avessimo qui in studio la macchina del mio personaggio e la innescassimo, ci troveremmo sempre qui, sempre oggi, sempre a quest'ora, ma in un mondo parallelo, magari un mondo dove i tedeschi hanno vinto la guerra, quindi un mondo distopico in questo senso, non utopico, oppure i francesi hanno vinto, Napoleone ha vinto in Russia, saremmo forse ancora cittadini di un impero francese oggi.
Riflettevamo per esempio con un amico militare sulla posizione di Foch durante la prima guerra mondiale, che faceva un po' il verso a quello che oggi si ritrova, no? In tante strategie, dicendo fateci vincere, non vinciamo, perché anche l'idea che il fronte occidentale, quello della Marna, fosse più importante del nostro Piave, che noi alla fine dovevamo solo stancare l'avversario un po' colpendolo ai fianchi, ma mai assegnandoci il ruolo di vincitori.
Esattamente, e dovevamo tenere bloccate 800.000 truppe austro-ungariche.
E nulla di valore, no? Perché il valore era invece dall'altra parte.
Sì, ma viste le offensive francesi, come l'offensiva Nivelle, che sono stati dei macelli, è uscito di recente un libro di uno storico inglese, The White War, La guerra bianca, sulla guerra sul fronte italiano, in cui dice, guardate che è stata più sanguinaria per chilometro quadrato rispetto al fronte occidentale. Ed è abbastanza poco conosciuta, è considerata una guerra di serie B, quella italiana.
E infatti D'Annunzio disse la vittoria di Mezzata, mutilata, cioè. non ci hanno dato quello che aveva promesso il Trattato di Londra, le terre che rimasero irredente. Poi sappiamo l'avventura di Fiume con
la reggenza del Carnaro.
Ma ritorniamo al tuo romanzo, perché mi interessa molto questi giorni del martello. Cos'era il martello, così per chi non ha ascoltato la puntata precedente?
Il martello in questo caso è proprio l'oggetto, il congegno, che arriva fortunosamente nelle mani del mio personaggio, del protagonista, viene dalla Russia, solo che gli arriva in maniera clandestina, solo che i russi, che in questo mio romanzo sono governati da una dittatura militare, non sono per niente contenti e lo vogliono riprendere. Lui non sa bene che cosa serva, allora lo usa per disperazione e si ritrova in un universo parallelo. I russi lo seguono, perché hanno anche loro una copia di questo congegno, ce ne sono solo due, e quindi c'è la fuga e la caccia all'uomo di questo mio povero protagonista che maltratto lungo tutto il libro attraverso diversi universi paralleli.
Perché sono infiniti praticamente le possibilità.
Sono infinite, ma devono avere un minimo di credibilità, cioè se per esempio dico che i sudisti potevano vincere la guerra civile americana, effettivamente c'era questa possibilità, cioè non posso immaginare orde lussemburghesi che invadono l'Europa, naturalmente questo è molto meno credibile, ecco. Quindi ci vuole che c'è bisogno che il punto di divergenza sia comunque una decisione sulla bilancia. Se l'attentato a Hitler fosse andato a buon fine, per esempio, cosa sarebbe successo? A volte basta eliminare un uomo per cambiare la storia, in momenti così tesi.
O come dissero gli americani, buttare due bombe atomiche su popolazioni inermi in Giappone.
Ah, certo, c'è anche questo.
Che l'hanno giustificato dicendo questo ha fatto chiudere la guerra senza ulteriori spargimenti di sangue.
Americano.
Questa è una derubricazione che mi pare evidente.
O come diceva Stalin, un uomo è un problema. Togli l'uomo e tolti il problema.
Ma lì ne hanno tolti tanti.
Tanti problemi hanno tolto. Sì.
Va bene. Senti, posso dirti intanto chi è questa casa editrice? Perché Irradiazioni a chi appartiene? Così la salutiamo.
Irradiazioni è di Emanuela Gargallo, che ha creato questa casa editrice e che è molto sofisticata e piccola,
di pregio.
Sì, ha pubblicato l'unico inedito di Céline in Italia, La Chiesa, che è anche l'unico lavoro teatrale di Louis Ferdinand Céline, ha pubblicato Simon Leys, che è considerato il Solzhenitsyn cinese, non perché era nei campi cinesi, ma perché ha fatto conoscere l'entità della distruzione della cultura tradizionale cinese da parte di Mao e del regime, soprattutto nei primi tempi. Oppure anche Gianni Orso, i suoi libri sulla cultura nomade, sulla cultura zingara.
E dove troviamo i libri della Simona Gargallo?
Di Emanuela Gargallo.
Emanuela.
Li troviamo su Amazon, su tutti i siti che si occupano di libri e da poco anche su Tabook, tabook.it, che è un portale della piccola e media editoria indipendente.
Bene, bene.
E quindi che consegnano entro 24 ore praticamente.
Ricordiamo anche il prezzo, così non diamo preoccupazione ai nostri ascoltatori. Sono ben 728 pagine.
Sì.
Però sono solo 15 euro,
sì,
quindi
sono
una bella lettura che vi accompagnerà per parecchio tempo a 5 centesimi a pagina.
Magnifico, se posso solo aggiungere, è anche come i vecchi libri di avventura un libro illustrato, ci sono delle illustrazioni fatte da una mia amica pittrice Dunia Popin, molto brava, mi ha fatto
delizioso
anche la copertina, e meglio 730 pagine che si leggono velocemente che
e quella
le mattonate da 90.
E quella macchina in copertina che cos'è?
Macchina stile sovietico. Non posso dire quello che c'è nel libro.
Ne rideremo insieme perché corro a comprarlo.
Grazie.
E ti richiamo a tornare a trovarci perché così faremo domande precise su questi lunghi paralleli che ti sei inventato.
Molto
grazie
volentieri.
Ancora Pierluca.
Grazie
alla
di
prossima.
Cuore.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Roberto Paravagna. Con lui chiudiamo questa seconda mezz'ora parlando dall'Alessandria, dal Piemonte meridionale, dalla terra che ha dato i natali al grande Umberto Eco, con un libro che in qualche modo ci fa sperare che Umberto Eco sia ancora fra di noi e aleggi il suo ectoplasma guidandoci a non commettere troppi errori nel nostro lavoro, io come editore e molti autori e artisti nel loro. Io ricordo il libro di cui ci parlerai oggi, lo comunico, anzi non lo ricordo perché è una sorpresina, è La guida ai fantasmi d'Italia, un libro sfizioso, delizioso, pubblicato da Odoia Press a cura di Anna Maria Ghedina, che è un nome cortinese, vero Giovanni? A Cortina d'Ampezzo ci sono tanti cortinesi che si chiamano Ghedina, anche un campione di sci, di discesa. Ma veniamo a Roberto Paravagna, no? Lo dicevo al maestro Falconieri che poi anche che frequentava Cortina d'Ampezzo.
Ma io penso sì, un paio di volte ci devo essere stato, ma non di più, no.
Quanti fantasmi hai incontrato percorso Italia?
Lungo il mio cammino? Sì, ma i fantasmi appunto sono fra di noi, lo sappiamo, insomma.
Roberto, a te la parola.
Ciao Alberto, un cordiale saluto Alberto, al tuo ospite Giovanni di Carpegna, che sento in studio a voi a Roma. Un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata. Quindi, come avete sentito nell'introduzione, parliamo di fantasmi, non in tono scherzoso, ma una specie di una sorta di informazioni utili a chi vuole, se non trovarle davvero, almeno avere indicazioni più o meno utili per conoscere la storia e la provenienza. Ecco, diciamo subito che il tema del libro, il tema di per sé affascinante, avete capito anche voi nell'introduzione, se non altro curioso, anche visto l'interesse, io lo definirei ancestrale in questo argomento che sta un pochino nel nostro inconscio. E visto che da sempre sentiamo parlare di fantasmi, ci ha pensato anche, perché ci sono diversi altri libri, però in questo caso ci ha pensato Anna Maria Ghedina e ha scritto una vera e propria guida dedicata a chi vuole andare a scoprirne i luoghi. E ecco che quindi in giro per l'Italia ci sono molte grandi e piccole località, ce ne sono ovviamente alcune importanti, alcune famose, altre un pochino meno, dove in case patrizie, ma non soltanto, però insomma uno pensa alle case patrizie, ai castelli, alle dimore, insomma molto belle, di particolare bellezza e interesse, sembrano un po' riapparire queste tracce di personaggi vissuti nel secolo scorso e scomparsi in circostanze a volte anche violente. A proposito di circostanze violente, a proposito di questo libro di cui si parlava in precedenza, cioè Guida ai fantasmi d'Italia, a Firenze ad esempio aleggia lo spirito di Baldaccio d'Anghiari, che girerebbe, vi dico alcune cose.
Baldaccio, scusa, ripeti bene perché il nome non c'è nuovo, vero Giovanni? Baldaccio è un tuo amico.
Baldaccio.
Ah beh, sì, conosci il maestro Baldaccio, il pittore del Montefeltro.
Esatto.
Baldaccio d'Anghiari, che girerebbe appunto nei locali di Palazzo della Signoria, oppure a Torino, visto che vi parlo dal Piemonte, nel Palazzo Madama, centralissimo, ci sarebbe il fantasma di Madama Cristina di Borbone Francia.
Perbacco.
Attenzione, altissimo, alto locata. Attenzione però, perché si dice che la donna era solita togliere di mezzo i propri amanti buttandoli nel Po.
Ma questa insomma, è un'abitudine anche romana, sul Tevere, insomma, sì, si butta Tevere, tutto. Insomma,
è solo questione di cambiare fiume, poi credo.
Sì, sì, sì.
Insomma, quindi la superstizione popolare quindi non ha limite. E ci vuole un po' di pazienza a cercarli questi fantasmi, avere la tenacia, e poi ovviamente si possono trovare. L'autrice è giornalista ed è ovviamente interessata da sempre, credo, in questo tema, e in questo suo libro propone l'itinerario che va dal nord a sud dell'Italia. Quindi, e a proposito di Roma, visto che siamo in collegamento, sappiamo tutti dello spettro di Beatrice Cenci, che sembra visitare il Castel Sant'Angelo, se non sbaglio.
Brutto ma posto, guarda, brutto posto. Non ci piace, a noi romani non abbiamo simpatia, vero Giovanni?
A me piace molto Castel Sant'Angelo, certo nella sua vita ne ha viste di ogni colore,
un po'
insomma.
Più colori neri che colori chiari, no?
Beh sì, una prigione durissima, insomma, per sì, i romani.
Un bell'incubo, anche la forma non è proprio di quelle più rassicuranti, ecco. Entrare lì non dava la speranza di uscirne.
Il grande tamburo.
Insomma, un luogo particolare. Però si parla poi anche di Milano. A Milano c'è via Broletto, che sta nel centro. Qui c'è, non solo qui, ma in questo caso c'è un palazzo nobiliare, e si fa riferimento in questo caso all'amante di Ludovico Sforza, cioè Ludovico il Moro, e si racconta che, cioè l'autrice racconta che in questo palazzo, in un punto preciso, alla sera, in certe sere ovviamente, insomma non si possono prendere appuntamenti per queste cose, in certe sere, provando a guardare in alto, si può intravedere lo spettro di Cecilia Gallerani. Insomma, non andiamo oltre perché...
Non parente di Stefano Gallerani, di cui parleremo in fine puntata, poi
no.
Scopriremo delle cose curiose. Bene, ricordiamo il numero delle pagine e il prezzo, sono 414 pagine per 22 euro, solo 5 centesimi a pagina. Noi vogliamo sottolineare che più le pagine sono, più il prezzo sembra alto, in realtà invece il prezzo è basso, perché le pagine sono tante e la curiosità di sfogliare e rintracciare, visitare, andare alla ricerca, all'incontro con questi ectoplasmi è tantissima.
Allora
dimmi Giovanni.
Giovanni, è citato, volevo chiedere il fantasma formaggino, che è nella nostra cultura ormai,
per spalmarlo sul panino,
che se ci disturba lo spalmiamo sul panino.
Attenzione quindi da questo momento in poi, attenzione ai lenzuoli bianchi che dovessero svolazzare
bene.
Stanotte,
soprattutto in casa, perché fuori le lenzuola bianche hanno un altro significato, no? Adesso si stendono per far vedere lo smog o altre rappresentazioni politiche, no? Questa mostrare condiscendenza o intolleranza nei confronti di un malessere che adesso c'è anche chi nega il danno dello smog, che dice che fa bene alle piante. Vabbè, siamo arrivati al paradosso. L'altra settimana sulla lettura del Corriere della Sera si apriva proprio così, dicendo che lo smog fa bene.
Fa bene.
Sì, ho letto Ho letto tra l'altro proprio sull'inserto di cui stavi parlando, nelle primissime pagine, l'opinione di un esperto che diceva, non so se avete presente, che diceva in sostanza: credete a me, la Terra non si sta surriscaldando.
È lo stesso, è lo stesso.
E questo signore, guarda caso, credo che sia diciamo un amico di Trump o qualcosa
del genere. Va bene, Kyoto forever, noi siamo per Kyoto.
Ci manca il piombo nella benzina, insomma.
Sì, sì, tante sigarette. Smettiamo di fumare, lo dico soprattutto al maestro.
È un errore che
stai
si fa
tentando,
presso.
Ma l'ultima sigaretta sarà presto l'ultima vera, eh?
Beh, sì, io volevo proprio fare finalmente un fioretto proprio nell'inizio quaresima, domani proprio. Bene. Arrivare alla Pasqua con una motivazione importante, ecco.
Salutiamo Roberto Paravagna e diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre da Alessandria. Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuti nell'ultima mezz'ora del nostro programma numero 296. Come avrete già ascoltato, oggi ha sostituito la cara amica Flaminia Naro un personaggio che mi piace ripresentare, Giovanni di Carpegna Falconieri, un maestro, un incisore, un pittore, un rappresentante dell'arte figurativa. Ti trovi bene con noi?
Molto bene, Alberto, grazie.
Si gioca, si continua a telefonare, a incontrare amici e adesso siamo arrivati in quel di Schio, una terra lontana da Roma ma vicina nei nostri cuori. Io ho conosciuto la Nerozzi Vicenza, il palazzo, il castello rosso della Nerozzi Vicenza, che in quel di Schio rappresenta un monumento di archeologia industriale degno di nota. Saluto anche il collega, l'editore Sassi, e soprattutto colleghiamoci con Stefano Guglielmin, il professor Guglielmin, che è un personaggio veramente incredibile. Io l'ho conosciuto via internet, mi aveva scritto, avevo portato un pochino di perplessità al suo orecchio digitale, poi invece la rete me lo ha fatto rincontrare e ho dovuto ritornare sui miei passi, vero Stefano?
Grazie, la ringrazio. Sì, ci siamo conosciuti in effetti. La rete, insomma, è fondamentale per le relazioni, quindi direi di sì.
L'importante è passare poi a via di fatto, ecco, non rimanere alla rete e credere che quello sia sufficiente. Quindi diamo alla rete ciò che è della rete, ma diamo al contatto umano, al contatto fisico, che prima o poi deve avvenire, quindi non vedo l'ora di incontrarti, Stefano, quello che sta al contatto umano. Ma veniamo alla tua Blanc de Tanuc, che sarebbe un termine che piacerebbe al maestro di Carpegna, perché sembra quasi un nome Taipei, no? Una parola indiana.
Sì, diciamo, sì.
Sì, 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 no, dicevo anche al maestro di Carpegna, che ne pensi? Potrebbe essere un totem?
Una bianca nuca, ma nella nuca ci sta la coordinazione, per esempio.
C'è anche lo scalpo che veniva tolto.
Sì, rimanevano sì, gli indiani d'America
e si mettevano i scalpi alla cintola per, come dire, per segno di vittoria nei confronti dell'uomo sconfitto, ucciso e privato della sua nuca,
della capigliatura.
Ma vediamo appunto a questo blog che tu hai iniziato, parliamo sempre di Guglielmin, più di 10 anni fa, parlando di poesia. Come ci confrontiamo con la poesia attraverso la rete?
Beh, ho cominciato 10 anni fa e l'idea era di mappare la poesia italiana contemporanea, cercando di mettere in luce anche autori che non avevano accesso a riviste importanti o editori importanti. Quindi è stata una scommessa, e anche perché Schio, appunto, come ben sa lei, è un paesino periferico, e quindi ho dovuto, grazie diciamo a internet, contattare diversi autori. Adesso direi che adesso diciamo siamo in una fase un po' di stasi, perché dopo 10 anni è molto impegnativo gestirlo da solo, ecco, questa è la questione. Comunque ne è uscita una mappatura direi molto interessante, con più di 250.
Diciamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando di un verso di Rimbaud molto controverso, molto combattuto, insomma non è una poesia plana, ma è una poesia di guerra interiore, di masturbazione mentale dolorosa, quasi potrei dire sanguinolenta.
Beh, Rimbaud è, lo sappiamo, insomma, il fanciullo maledetto, e quindi chiaramente le sue parole sono lame, sono coltelli.
Vuole virarsi un po' come in Ciao Maschio il Depardieu, che col coltellino elettrico si priva del suo organo preferito. Ma torniamo appunto alla poesia. è stato pubblicato recentemente da una casa editrice che si adopera molto per portarci noi italiani negli Stati Uniti, la Chelsea Edition di New York, un tuo libro, una tua silloge, una raccolta, un'antologia di tanti anni che mi piace molto, perché dice potrebbe piovere, maybe it's raining, è qualcosa di legato anche a uno Sutherland o qualcosa di fisicamente rappresentativo, anche di pittorico?
No, Sutherland, Grace Sutherland è il traduttore, in vero,
però anche lui poeta, se non sbaglio.
Anche poeta, esattamente, sì.
Tra poeti ci si capisce forse di più, ecco, questo è che volevo dire.
È importante, sì, vivere questa, la prassi, la pratica della scrittura, ecco, più che la teoria, certo.
Quindi il traduttore non è un mero traduttore, ma è anch'esso poeta, perché io conosco un po' la vicissitudine che lega Dante in Cina. Ecco, il vero problema di tradurre la Divina Commedia in cinese è che proprio la poesia cinese non ha le stesse coordinate, le stesse sensibilità, le stesse atmosfere del sommo poeta italiano. Quindi siamo arrivati semplicemente ai primi canti dell'inferno e probabilmente non riusciranno mai a tradurre la Divina Commedia in cinese. Ma questo è un dolore, perché pensiamo che anche per i cinesi potrebbe essere molto positivo approcciarsi con l'Alighieri nostrano. Ma chiudendo questa tua riflessione appunto sul tradurre, pensi che negli Stati Uniti invece la tua poesia sia arrivata potente come lo è in Italia?
Ma non saprei, perché la scrittura americana è più legata alla cultura popolare, più legata alla comunicazione. La mia scrittura è complessa, quindi lavora sui suoni, lavora sui simboli, ha una tradizione europea, diciamo così, e quindi chissà se è arrivata, però è importante che ci sia sta collana curata da Alfredo De Palchi, che da decenni, insomma, si preoccupa di far conoscere la poesia italiana all'estero.
Chiudiamo con una battuta sul tuo ultimo libro italiano, che è Ciao Cari. Ciao Cari per la vita felice, un titolo che suona un po' ironico. Cosa significa questo Ciao Cari?
Ma in realtà, sì, diciamo che l'intenzione invece è drammatica, perché è un saluto ai cari amici scomparsi.
Al caro estinto.
Se non è ironico, come in effetti qualcuno ha letto, così, perché è possibile dare anche questo senso, ma il capitolo riservato ai cari estinti, ecco.
Ecco, Giovanni,
alle persone care.
Esatto, noi non diremmo mai ciao cari ai nostri cari.
Beh, perché a Roma te lo dicono nei bar per fare i simpatici, no? Buongiorno caro.
No, ma invece da noi si usa.
Bene, bene, bene. Stefano, spero di riascoltarti presto e poi scopriremo anche delle novità che stai preparando nel campo della narrativa, perché stai diventando anche tu uno scrittore. Dopo tanti anni di poesia ci stai illudendo di questa nuova cultura che ti piacerebbe conquistare, anche questa,
certo,
vittoria. Ecco, ti auguriamo tanta vittoria anche nel campo narrativo, come meriti. Grazie,
ti
Stefano.
Ringrazio.
Alla prossima.
Grazie,
allora.
A voi.
Buongiorno, Stefano. Buongiorno.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Anche questa puntata volge al termine. Siamo quasi ai saluti, al commiato con il nostro amico Cristiano Draghi. Ma prima di sentire Cristiano, siamo sempre arrivati al di là dell'Appennino, sulla costa del Mare Nostrum, il nostro mare, l'Adriatico, quello che amiamo tantissimo. Siamo arrivati a Pesaro, nella provincia del tuo contado, del tuo marchesato, principato, come possiamo definirlo, Giovanni?
Beh, lo definiamo una terra natia, insomma,
una terra natia,
cui,
dove hai il castello in quel di Urbino, no? Se non ricordo male.
Beh, proprio il paese di Carpegna, luogo storico del Monte Feltro.
E un amico che abbiamo contattato è stato tuo ospite nel girare anche un film qualche anno fa dedicato al salvataggio delle opere d'arte. Stiamo parlando di Giuseppe Saponara, un poeta, un imprenditore della cultura artistica poetica in quel di Pesaro. Come stai, Giuseppe?
Bene, bene, abbastanza. Sono un po' impegnato qui tra cani, bambini.
Hai il tuo magnifico cane, che è una specie di cavallo enorme. Che cos'è? Un cane corso, mi pare.
È un Kurzer, un bracco tedesco.
Ah, un bracco tedesco, bellissimo, dolcissimo. Come si chiama? Lo salutiamo.
Melampo.
Beh, un nome che è tutto un programma, quindi un poeta non poteva Pinocchio. Non chiamare.
È uno dei nomi della letteratura, insomma, insieme ad Argo.
Esatto. Senti, in quel di Pesaro qualcosa sta succedendo, tu ti sei occupato dal 2011, sono ormai sette edizioni, di un angolo della poesia. Hai cercato nella tua città uno spazio che ritenevi magico, pronto a creare il bosco Parrasio, in qualche modo, dove evocare delle presenze passate a miglior vita, dei fantasmi di cui già ci siamo affacciati a parlare durante la puntata, che ritornano a parlarci attraverso la voce dei viventi, quasi una forza metepsicotica, un transfert, un medium, dove la voce dei viventi porta di nuovo la voce degli scomparsi. Quest'anno sarai di nuovo nel cortile di Palazzo Ricci, dove è ambientato le prime due edizioni, per parlare di, appunto, dei poeti che non ci sono più. Quest'anno chi sarà? Ci puoi dare qualche anteprima di chi sarà la voce chiamata a riascoltarla?
Allora, le serate, intanto volevo annunciare, intanto saluti i radioascoltatori. Le serate saranno dal 24 luglio al 29, saranno sei serate. E sì, insomma, tra poeti famosissimi, quali Pablo Neruda e Cesare Pavese, insomma, si alterneranno a poeti meno noti, ma non per questo meno importanti, come ad esempio Margherita Guidacci, Leonardo Sinisgalli, insomma, ancora siamo tutti quanti in...
Però ci sarà anche una sorpresa, perché tu mi dicevi prima fuori onda che la poesia non è solo poesia, ovvero si è poeti anche in altre forme.
Certo, la poesia innanzitutto quello che la molla che mi ha spinto a iniziare questo viaggio è stata proprio una delle molle, è stata proprio questa, l'individuare, il capire che dove la poesia si annida, si nasconde. E in realtà la poesia non si nasconde, non si annida da nessuna parte, la poesia è ovunque. No, la poesia è ovunque ed è appannaggio di chiunque. Nessuno deve pensare che la poesia sia una priorità di qualcuno benedetto da Dio. No, la poesia è una carezza, la poesia è un gesto, la poesia è qualunque cosa. Quindi
la poesesia è qualunque cosa, però i poeti no. Ci sono persone che sono poeti, e altri no.
I poeti che hanno la capacità di cogliere
la poesia che c'è nel mondo, l'armonia mundi.
Esatto. E soprattutto la poesia non è soltanto quella scritta. Io ho sempre pensato, ma se Dante e Petrarca fossero vissuti oggi, forse avrebbero usato i mezzi, gli strumenti di oggi, forse avrebbero usato la cinepresa, avrebbero usato il computer. La poesia è ovunque ci sia la possibilità di esprimere un sentimento. E quindi questa cosa ha preso molto, ha colto molto nel segno, perché il pubblico si è affezionato in una maniera quasi, non dico morbosa perché esagererei, però dalla prima sera ad oggi, 36 serate, ci sono state 36 pienoni, ma non parlo di 30-40 persone, parlo di 400-500 persone a sera.
Abbiamo visto le foto. Giovanni, tu volevi aggiungere qualcosa?
Ah, ma no, volevo dire che mi era venuto in mente questa cosa, nel senso che lei, maestro, dice che il poeta non è così, diciamo, suggerito o un po' illuminato dalla divinità. Io però penso un po' diversamente, nel senso che durante questa conversazione mi è venuto in mente subito quello che ritengo per noi moderni, tra di noi contemporanei, tra artisti e poeti, appunto San Francesco, che lui che dà il giro di ruota alla vera poesia, e lì siamo a livelli altissimi col canto delle creature, no? Che ecco, questo penso. Certo. E quindi è una voce, il poeta, appunto, dell'universo e di quello che
che pochi parlano appunto di, certo, Francesco Matta, come di un poeta, più come...
Sì, no, ma è vero, è verissimo, è talmente vero che io quest'anno inizierò proprio col Cantico delle Creature.
Ah, ma vi siete parlati,
pensi
allora?
Pensi un po' come la penso
io. Ci siamo messi d'accordo prima.
Ma tu me ne devi dire queste cose, per fare brutta figura con gli ascoltatori.
È una coincidenza...
una carambata.
Astrale. No, è vero. Allora, sì, è vero, infatti San Francesco era uno di noi, era uno dei tanti, no? Lui non avrebbe mai voluto sentirsi un illuminato. È vero anche però, per esempio, che San Francesco, il Cantico delle Creature, fino al 1400, cioè per due secoli, non è stato mai neanche considerato come un poema, era stato considerato una semplice scrittura, una semplice insomma ispirazione di San Francesco. Quello che voglio dire è che se noi affidiamo soltanto alla scrittura la possibilità di esprimere poesia, lo releghiamo soltanto a chi, per esempio io non sono un poeta per l'amor di Dio, però io sto pensando,
poetastro,
ho lavorato
poetastro
con maestri come Angelopoulos, come Fellini, ho lavorato
ma
con
certo,
maestri
ma certo.
Ecco, allora io come faccio a non immaginare che una panoramica di Angelopoulos, di Teo Angelopoulos, il paesaggio della nebbia non sia poesia? Però è anche vero che, avendo lavorato per tanti anni in tanti ambienti, ho scoperto che chi poi non si esprime con la poesia, ma quotidianamente compie dei gesti che senza neanche forse accorgersi, però sono poetici. Tutte quelle persone che in silenzio fanno tante cose che neanche noi immaginiamo, che neanche noi non leggiamo. E quindi togliere la possibilità alle persone di sentirsi in qualche modo romanticamente ispirati sarebbe un delitto.
Grazie.
Io non voglio togliere questa cosa qui.
Non gliela togliamo.
Questo qui
però ti prego di credermi, non mi obbligare come editore a pubblicarli, ecco, almeno questo.
No.
Dai, uno scherzo, una battuta a chiusura una facezia. Ti abbracciamo caramente e ti diamo appuntamento.
Tra l'altro, quello che avete detto, volevo chiudere e dire soltanto questa cosa.
Sì.
All'interno della comunità letteraria c'è una sorta di... Io mi sono trovato a un certo punto immerso in una querelle, diciamo, all'interno della comunità letteraria, proprio tra chi coloro, faccio un esempio, Maria Luisa Spaziani,
sì,
Montale, tutti coloro che dicono che invece la poesia è nella scrittura, perché il poeta conosce dei codici, quando applicarli, quando non applicarli, quindi parlare
uno sciamano,
di poeta,
uno sciamano, sì.
Invece dall'altra parte invece mi sono trovato con persone che invece affermavano esattamente il contrario. Questa cosa ha alimentato anche questa curiosità.
La questione è aperta, dai. Giuseppe, la questione è aperta, magia per magia, scrittura per scrittura. Ci diamo appuntamento al 24 luglio, sì, fino al 29 20, luglio.
24-29
al
24-29, sì,
cortile Palazzo Ricci di Pesaro. Pesaro, che ricordiamo è in provincia di Pesaro Urbino. Il Duca di Montefeltro.
Grazie.
Ciao.
Che bel castello che ha, mamma mia, bellissimo.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta vetrata è finita e come ogni puntata raggiungiamo a Rovigo il nostro opinionista d'eccezione Cristiano Draghi. Ciao Cristiano.
Ciao a tutti, ciao ragazzi. Allora,
è tempo di scoprire un po' di Altarini, insomma ci sono tante realtà che si occupano di altre realtà e in qualche modo queste realtà gemelle rimangono appiccicate e in qualche modo possiamo definirle influenzano. Ecco, quando si passa da un'influenza a un plagio?
Ma senti, guarda, io sai che ho frequentato ultimamente l'Università di Padova, per esempio, i professori che assegnano le tesi sono terrorizzati perché ormai molte tesi sono appiccicatici di copia e incolla, quando non copiature intere di testi. E il problema è proprio quello, e quindi mettono a punto sistemi elettronici per cui le tesi vengono riviste cercando di scoprire citazioni.
Prima di andare avanti raggiunge i nostri microfoni Barbara Mannucci da Torino, scrittrice come te fiorentina in quel del Piemonte. Barbara, ti sei trovata mai di fronte a queste situazioni?
Ma no, in realtà io un pochino, allora, nel contesto lo giustifico nel momento in cui si aggiunge qualcosa a quello che si è letto. Cioè, si può pensare di prendere una frase letta da qualcun altro se la si può usare per aggiungere un concetto in più. Quindi, chiaramente citandola, può succedere che inconsciamente uno assuma un concetto di un altro senza ricordarsi neanche la fonte. Questo è sicuramente un grave errore, però è giustificabile nella misura in cui si riesce a dire quello, cioè a usare quello come uno scalino per arrivare a qualcos'altro.
Cristiano,
è una copiatura.
Senti, ti racconto un aneddoto. Quando ero direttore della Voce di Rovigo, c'era un giovane che si era offerto di scrivere una rubrica di psicologia e scriveva degli articoli francamente molto interessanti, molto carini, di cose di livello, parlando di cose di livello internazionale. Un bel giorno, per caso, appunto beccando un pezzettino, una frase di questo, scopro che questi articoli erano assolutamente presi dal web, cioè beccati dal web, erano articoli di chiunque altro, e li metteva lì e li firmava. Alle mie proteste ha dichiarato: ah, ma no, ma è così che si fa divulgazione.
Bene, ti lasciamo per qualche secondo, perché c'è un brano di Enzo Carella al quale abbiamo dedicato la puntata, che è Lavorare no.
Oh, 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 io da fare ce l'ho, so schiodare fiori e frutta. Oh, 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 tiro ancora su, con intorno bassa asciutta. Facile imbrogliare. Lavorare no. Lavorare no.
Lavorare sì, lavorare sulla carta, lavorare sulla scrittura, perché noi abbiamo qui con noi anche una scrittura artistica, abbiamo con noi l'incisore, il pittore Giovanni di Carpegna Falconieri, che sulla carta voleva dire qualcosa per poi tornare a parlare di quotidiani sulla carta.
Ma la carta è uno il materiale, penso, che per un artista, diciamo figurativo, o un pittore, un disegnatore, è la cosa più bella che possa esistere, perché non c'è un olio su tela o un acrilico o qualsiasi altro materiale in realtà così resistente al tempo, per qualità e anche per bellezza. Diciamo, la grafite su carta, se conservata nel tempo in maniera corretta, bene, quindi può durare in eterno, migliaia e migliaia di anni.
Anche Barbara usa spesso la matita per segnare i suoi libri, vero Barbara?
Sì, questa è una mia abitudine, tenere vicino ai libri sempre una collezione di matite che ho tutte uguali, per sottolineare, per prendere appunti, che sono poi, diciamo, quelle che rendono il mio libro personale. A distanza di anni lo riapro e vedo cosa mi ha colpito. Insomma, c'è un'estetica anche nell'oggetto libro.
La chiusura, Cristiano Draghi, per commentare anche le buone notizie che arrivano dall'Espresso, ma tu le sapevi già, che la carta ritorna a cavalcare, a crescere, i quotidiani su carta ritornano a esistere. Parlava l'esempio di Pagina 99, ma non solo, anche all'estero quotidiani economici, quotidiani importanti, internazionali, sono tornati dal web a pubblicare su carta.
Guarda, l'Espresso sta facendo una sua operazione tutta particolare, di cui capiremo alla lunga come andrà, se andrà bene, andrà male, quello che vuoi, ma diciamo, tornando all'antico e rilanciando un'idea di un giornale com'era. Beh, io dico questo, è da tempo che lo sappiamo e lo stiamo vedendo: senza la carta i sistemi dei media, i produttori di contenuti non hanno l'autorevolezza necessaria. La carta è quella che dà la forza del marchio, quindi è chiaro che dopo un po' anche chi fa siti web tenta o prova la via della carta, perché senza di quella, come dire, manca qualcosa alla forza di quello che raccontiamo. In fondo dai, chiudiamo col detto carta canta, no?
Benissimo, quindi, carta canta e verba volant, ma soprattutto esatto. La nostra radio Armonia Mundi ci sta conquistando altre location, ci lascia ai radio di Ariano Irpino per ragioni tecniche non riesce più a trasmetterci e arriva a Radio Panda da Milano che sul 96.3 abbiamo conquistato l'Ambrosia, l'ambrosiana città di Milano, che non è poco, dove ci sono i nostri amici e tante persone vicine. Alla prossima!